Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Leggeremo tre testi nel corso di questa trasmissione. Tre testi che ci renderanno quanto meglio è possibile, da vicino e in presa diretta, le testimonianze del Concilio di Nicea. Io ho chiamato questa trasmissione, ho dato il titolo tematico a questa trasmissione, il Parlamento di Nicea, che non è un'espressione mia, per carità, è un'espressione in voga sia tra gli studiosi del IV secolo e della crisi ariana, sia anche nella didattica. Io quando ho studiato all'Augustinianum ho avuto la classica lezione di patologia fondamentale su il Parlamento di Nicea, quindi non mi sto inventando niente, ed è bene che sia così. Però perché è utile parlare del Parlamento di Nicea? Non c'è alcun Parlamento a Nicea, evidentemente, ma l'immagine analogica di questi padri che per la prima volta si sono ritrovati nel 325, convocati tutti quanti da tutto quanto il mondo, anche se per la maggior parte saranno tutti quanti vescovi orientali, per la massima parte, salvo alcuni importanti esponenti occidentali, saranno in gran parte orientali. Per la prima volta questi vescovi si trovavano a replicare su scala globale le esperienze che loro certamente avevano avuto fino ad allora, le esperienze dei sinodi locali, le esperienze delle discussioni, anche delle frizioni, delle elezioni, dei piccoli o grandi statuti canonici che venivano approvati. Ecco, tutto questo adesso per la prima volta veniva proiettato su scala mondiale, quella che all'epoca era l'ecumene cristiana. Al centro di questo Parlamento, centro non politico, dico al centro fisico, vi dovete immaginare chi è che ha convocato il Concilio di Nicea. Non è stato un papa, è stato l'imperatore Costantino, che chiaramente dovette definire la ragione per cui si permetteva di convocare un concilio, cosa che era una prerogativa episcopale ieri come oggi, e lui lo fece definendosi episcopos ton ectos, vescovo di quelli di fuori. In effetti non era neanche battezzato, non è che non fosse vescovo o sacerdote, non era neanche battezzato Costantino, però in ragione della sua carica imperiale ritenete importante, anzi imprescindibile, prendere in mano una situazione che non solo per la questione ariana, ma anche per la questione ariana, rischiava di minare la pacifica convivenza dei cittadini dell'impero in più punti, tra cui appunto il bacino di Alessandria, il bacino egiziano, ma non solo quello, anche il rapporto con Antiochia, il rapporto con le chiese ariane in generale. Costantinopoli non esisteva ancora, non esisteva come potenza ecclesiastica, sarebbe esistita verso la fine di quel secolo, del IV secolo, e ne avremmo avuto la grande attestazione nel 381, nel primo concilio costantinopolitano, che avrebbe poi, dopo più di mezzo secolo, ripreso in mano una volta di più la questione nicena. Anche qui possiamo dirci perché l'ha dovuta riprendere in mano. E noi non possiamo capire perché un concilio debba riprendere in mano un altro concilio, se non comprendendo le ragioni e i rapporti di forza che sono implicati all'interno di un concilio. Per questo, in senso analogico, parliamo del Parlamento di Nicea. Allora, per non tirarla in lungo oltre, immaginatevi di essere voi i presidenti di una delle due camere, diciamo, facciamo che siamo a Montecitorio, immaginatevi di essere seduti sullo scanno più alto e di moderare come Costantino, voi siete seduti al posto di Costantino e dovete moderare la seduta, più che Montecitorio sarebbe il caso di parlare di Palazzo Madama, visto che si tratta di un consesso senatoriale, quello dei vescovi, non è un consesso rappresentativo, è una camera alta. E immaginatevi di essere a Palazzo Madama e di avere davanti quei 300 circa padri, un po' di più, un po' di meno, di cui ci narrano le fonti. Vi trovate, secondo gli schemi che sono invalsi in realtà dalla Rivoluzione francese in qua, una suddivisione dell'emiciclo tra destra e sinistra. Allora vi dico subito per chiarezza, l'imputato principale, Ario, lo trovate a sinistra, all'estrema sinistra. Ario è quello che sta introducendo la rivoluzione e in questo senso sta bene tra i banchi dei Giacobini, dei Girondini, per analogia. Immaginate di trovarvi Alessandro, di cui abbiamo già parlato, all'estrema destra? No, Alessandro non è all'estrema destra. E così è Eusebio. Tutti e due, quelli di cui abbiamo già parlato, quello di Nicomedia e quello di Cesarea, non si trovano al centro. All'estrema destra, invece, c'è un personaggio di cui non avete ancora sentito parlare se non per accenni sostanziali che qualche volta ho fatto a quel personaggio, ma oggi invece cominceremo proprio con lui. E il personaggio è Marcello di Ancira, naturalmente vescovo di Ancira, che si presenta con una posizione che è da un lato diametralmente opposta a quella di Ario. Ario nega la divinità del verbo, e dall'altro invece, in quella sua opposizione, tocca l'estremo di Ario, Marcello, perché la sua posizione, giunge a reclamare, un estremo monarchianesimo alla divinità e quindi a negare, così come anche Ario faceva, una vera e propria dottrina trinitaria, quale quella che abbiamo ricevuto. Vi ricordate perché Ario nega la Trinità? Ario nega la Trinità perché relega il concetto di divinità vera e propria, pura e assoluta, soltanto all'ingenerato. Chiaramente lui, riprendendo dalla tradizione origeniana il concetto di generazione del logos, generazione del verbo, del figlio, aveva facile gioco nel dire che, essendo generato, il figlio non poteva essere Dio. Ma il figlio era altro dal padre, era così altro per Ario, così altro che non poteva essere messo sullo stesso piano, neanche per lontana sembianza. È qualcosa di totalmente difforme. Il figlio dal padre, sì, è divino, ma tutta la differenza, quello che in filosofia, in antropologia filosofica chiameremmo il salto ontologico, sta nel fatto che il padre è ingenerato e il figlio invece è generato. E questo fa sì, dice Ario, che il padre sia Dio e il figlio non sia Dio, che sia divino in un certo senso, ma è un senso così minore che permette addirittura di dire che c'è stato un tempo in cui il figlio non esisteva e in un certo senso il figlio viene detto anche creatura. Queste sono le affermazioni più estreme. Quando Ario poi viene messo alle strette, l'avete vista la lettera che abbiamo letto la volta scorsa, Ario dice che no, che lo spirito è la prima creatura e che invece il figlio è generato e per mezzo di lui tutte le cose vengono create, cosa simile anche al nostro credo, solo che per lui generato significa già non divino e questo non sta nel nostro credo. Ma che cosa vuole invece Marcello di Ancira? Marcello di Ancira persegue un fine contrario a quello di Ario, eppure uguale, come spesso accade, secondo il noto adagio. Gli estremi si toccano. Marcello di Ancira è un monarchiano modalista. Voi che avete seguito le puntate nei mesi scorsi di Padri Nostri sapete che per modalista si intende quella forma di monarchianesimo che immagina il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo come tre modulazioni di un unico modo d'essere della Trinità. Quindi Dio è uno solo. Ma Dio si presenta nella storia della salvezza in diverse forme. Forme che sono quella del padre per l'Antico Testamento, quella del figlio nella sezione evangelica del Nuovo, quella dello Spirito per gli Atti degli Apostoli, per la storia che riguarda gli Atti degli Apostoli e fino alla fine del mondo. Come vengono definite queste manifestazioni di Dio? Vengono definite col termine greco dynameis, delle potenze, potenze divine che quindi sono emesse dall'unica divinità per compiere la storia della salvezza e che poi, mano a mano, vengono reintegrate nell'unica divinità. Questa era la posizione con cui Marcello pensava di salvare capre e cavoli, salvare i dati scritturistici, almeno alcuni, sulla distinzione delle persone, dico almeno alcuni perché è evidente che non ha senso il dialogo di Gesù col Padre se Gesù e il Padre sono la stessa persona, non lo stesso Dio, la stessa persona. Che senso ha che Gesù parli, che il figlio parli col padre se è soltanto una dynamis, un'emanazione, un effluvio, ma non una persona distinta, a parte. E questa era la posizione di Marcello, questo era, diciamo, il fianco scoperto della posizione di Marcello di Ancira. Andando da destra verso sinistra troviamo invece Alessandro, che si colloca, diciamo, sul centro-destra dell'emiciclo, ha una posizione moderatamente monarchiana, ma che ben raccoglie la dottrina di stampo originista sulle ipostasi divine, quindi le tre ipostasi sussistono perché hanno un'unica sostanza e tutto sta ora nel chiarire che cos'è quest'unica sostanza. Perché per noi è chiaro, e questo deve essere veramente chiarissimo qui, deve essere palmare, che per noi è chiaro che la sostanza non è la persona, non è l'ipostasi, che le ipostasi sono tre, mentre la sostanza è una. Ma già ve l'avevo accennato nelle volte scorse, specialmente l'ultima, l'uso del concetto di usia, che poi si importa nel corso dei lavori del Concilio, non godeva della chiarezza di cui noi siamo oggi consapevoli, ne siamo anzi consapevoli per via delle lotte che avrebbero infiammato tutto quanto il IV secolo e che in parte soltanto sarebbero state risolte con il ritocco costantinopolitano del simbolo miceno. Quindi abbiamo nel 381. Quindi abbiamo, tornando da destra verso sinistra, Alessandro, poi abbiamo Ossio di Cordova, che invece è un autore che credo di non aver mai nominato, se l'ho nominato sempre soltanto per accidente, sfiorandolo, è un personaggio importantissimo e bellissimo del IV secolo, soprattutto perché è uno dei più fidati consiglieri di Costantino, soprattutto in questa parte della sua vita e del suo regno. Quando Costantino convoca il concilio di Trento, sì, di Trento, che sto dicendo, il concilio di Nicea, abbiamo un certo di 1200 anni, quando Costantino convoca il concilio di Nicea lo fa assistito dal consiglio di Ossio di Cordova, con ogni probabilità. Ossio, tuttavia, non è e non sarà mai l'unico consigliere di cui si gioverà Costantino. Gli altri due consiglieri sono i due Eusebi, Eusebio di Cesarea ed Eusebio di Nicomedia. Eusebio di Cesarea è un po' il consulente culturale di Costantino. Eusebio di Nicomedia sarà l'ariano più radicale di quello di Cesarea, l'abbiamo già incontrato, vi ricordate la lettera ad Eusebio, la lettera di Aria ad Eusebio di Nicomedia, e quindi diciamo che continuando dal centro dove troviamo Ossio verso la sinistra estrema dove troviamo Ario, incontriamo in ordine prima Eusebio di Cesarea e poi Eusebio di Nicomedia. Costantino al centro dell'emiciclo, si ritrova consigliato fondamentalmente da Ossio e da Eusebio, Eusebio di Cesarea. Eusebio di Cesarea che voleva evitare il concilio, non ci va molto volentieri. È chiaro che per quanto possiamo ricostruire, e purtroppo ci difetta la documentazione in questo senso, il concilio è stato voluto da Ossio, voluto e spinto da Ossio in Costantino, mostratogli come l'occasione di prendere prestigio agli occhi della Chiesa, e subito dai due Eusebi, soprattutto da Eusebio di Cesarea per un certo verso, anche se era un po' meno schierato di Eusebio di Nicomedia. Eusebio di Cesarea era anche quello che voleva evitare il più possibile lo scontro perché vedeva bene che si sarebbe risolto a mal partito per Ario, del quale condivideva in parte la linea teorica, pur senza arrivare ai suoi eccessi radicali, come abbiamo visto almeno 2 o 3 volte fa nelle puntate di 2 e di 3 mesi fa. Ma adesso che abbiamo fatto questa presentazione e la riassumiamo, apprestiamo a leggere 3 testi che dovrebbero illustrarci questa situazione, questo Parlamento di Nicea che abbiamo premesso. I testi sono alcuni frammenti di Marcello di Ancira, 4 frammenti nella fattispecie, il simbolo niceno, ma commentato e diciamo chiarito per alcuni aspetti, che ne so, la nota più facile, più evidente che mi viene in mente, vi siete mai chiesti perché tutte le domeniche a messa diciamo e il suo regno non avrà fine? Il suo regno non avrà fine è una chiosa posta contro Marcello di Ancira. Quindi tutto quanto il sinodo ha un'ottica anti-ariana, però il Parlamento, tra virgolette, si è dovuto anche rendere conto del fatto che c'erano istanze contrastanti con quella di Ario, ma che pure cozzavano con una definizione accettabile della fede della Chiesa, e quindi si cercò di mediare. Sbaglierebbe chi pensasse, ah, quindi la dottrina si trova sempre nel mezzo. No, non è vero, non si trova sempre nel mezzo e la verità non è equidistante dagli estremi. Chiaramente questa rappresentazione allegorica del Parlamento corre il rischio di lasciare intendere che la cosa stia così. In realtà, benché i rapporti di forza giochino un ruolo anche importante in queste definizioni, ci sono concili in cui questi rapporti di forza hanno fatto anche violenza alla tradizione della Chiesa. Nel IV secolo ce ne sarebbero stati tanti di questi concili, conciliaboli, eppure le definizioni di quei concili sarebbero state facilmente rovesciate. Questo per dire cosa? Che nella storia della Chiesa, nella storia del dogma, non si tratta tanto di puntuali rapporti di forza, bensì di risultati di ricaduta in lungo periodo. La fede della Chiesa non si vede perché c'erano più padri orientali che occidentali e quindi la cosa si è risolta così. Questa può essere una circostanza decisiva per qualche aspetto della questione, ma nel lungo periodo è la continuità della tradizione apostolica che si impone, e la questione ariana lo mostra, se studiata bene e con calma, lo mostra in modo piuttosto evidente. Dunque, ricapitoliamo per l'ultima volta l'emiciclo del Parlamento di Nicea, come lo troviamo, quali personaggi vi troviamo, e poi passiamo alle lettere. Ai documenti, ai 3 documenti che leggeremo quest'oggi insieme, per i quali, come sapete, mi riferisco al volume 2 della collana Il Cristo, edita dalla Lorenzo Valla e curata da Simonetti, di cui mi pregio di essere stato alunno durante i miei studi. Ve lo dico perché ove voleste approfondire o verificare l'esattezza delle cose che dico, ecco, quella è la fonte principale e oggi vi attingerò con più abbondanza del solito, considerando che dovrò riempire il tempo da solo senza l'interazione con voi. Dunque abbiamo nel Parlamento di Nicea Asio all'estrema sinistra e Marcello Biancira all'estrema destra. Abbiamo i due Eusebi sul centro-sinistra, più a sinistra quello di Nicomedia e un po' più centrista quello di Cesarea, e nel centro-destra invece abbiamo Ossio di Cordova, un po' più sul centro, e Alessandro, il vescovo di Alessandria, un po' più sul centro-destra, ma senza arrivare alle derive di Marcello, anzi restando ben lungi dalle derive di Marcello. Al centro i due consiglieri di Costantino, che sono Ossio ed Eusebio di Cesarea, i principali consiglieri di Costantino. Già potete rispondere da voi stessi alla domanda, ma perché allora Costantino, che ha promosso il concilio di Nicea e l'ha fatto contro Ario, poi si sarebbe fatto battezzare in prossimità della morte da Eusebio, addirittura di Nicomedia, neanche da Eusebio di Cesarea, che è un vescovo evidentemente filo ariano, perché nel corso dei tempi i favori di Costantino si sono spostati, sono andati oscillando, ora più su Ossio, ora più su Eusebio. E questo chiaramente non spiega di per sé la complessità delle valutazioni, soprattutto di ordine politico, che Costantino fece, ma ci restituisce una cartina attorno a tornasole importante per capire alcuni cambiamenti. Cambiamenti che dopo la vita di Costantino, dopo la morte di Costantino, sarebbero esplosi con feroci ribaltoni, se vogliamo dirlo in termini politici, tra repressioni ariane e anti-ariane. Dunque, dicevamo i frammenti di Marcello Biancino. Cerchiamo di inquadrarli bene. Mentre Ario e Alessandro, adesso capiamo un po' le differenze, si collocano nel solco comune di una tradizione alessandrina, ma agli estremi, chiaramente entrambi sono personaggi di Alessandria e si rifanno alla scuola di origine. Marcello Biancira invece si collega a un'altra tradizione che è monarchiana ed è di origine asiatica. Quando diciamo asiatica, non vi dovete immaginare né la Cina né l'India, stiamo parlando di Antiochia, della Siria. Prima che sorgesse l'astro ecclesiastico di Costantinopoli, la tradizione asiana era la grande rivale in Oriente del polo alessandrino, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista teologico. Eusebio di Cesarea e altri suoi avversari avrebbero accusato poi Marcello Biancira di essere sabelliano, anche io l'ho presentato così per chiarezza, visto che di Sabellio abbiamo parlato più volte. Abbiamo detto che questo eretico della metà del III secolo, Sabellio, nel presentare Padre, Figlio e Spirito Santo come tre modi di essere, di manifestarsi di un'unica monade divina, non aveva dato spazio nel suo sistema alla figura del Logos, che invece è centrale in Marcello perché vi si è aggiunta la traccia di Paolo di Samosata. Questo per dire che la storia non torna mai uguale a se stessa. Delle dynameis ce n'è una particolare che è il Logos. Il Logos è concepito da Marcello Biancira come una facoltà di Dio che in lui è immanente in potenza ed è passata in atto per operare la creazione nel mondo, ma rimanendo sempre una facoltà di Dio, senza personalizzarsi, come invece avevano affermato gli apologisti. Vi ricordate quante volte abbiamo parlato del Logos entiatetos e del Logos prophorikos? Questa parola che resta in Dio immanente, cioè inespressa, e che a un certo punto invece si esprime nell'atto della creazione. Quando Dio dice sia la luce, la parola di Dio si rivela. prima di quel fatto, dov'era la parola di Dio? Era dentro Dio. Questo lo dicevano in ugual modo gli apologisti e i monachiani della scuola di Paolo di Samosata. E quindi accoglievano una dottrina del Logos più di quanto fece, a quanto noi ne sappiamo, il Sabellio storico. La differenza qual è? È che gli apologisti fanno una vera logos teologia, una vera teologia del logos perché riconoscono una dignità di persona compiuta al logos. Poi alcuni dicono che è figlio ma non messia fino a quando non si incarna, altri operano altre distinzioni, però hanno ben presente l'individualità del logos. Questo invece non avviene in Marcello, dove il Logos resta una facoltà di Dio che passa in atto dalla potenza nel momento in cui opera la creazione del mondo, ma non si personalizza. È sempre una dynamis, questo Logos, che si incarna in Maria e soltanto a partire da questo momento, quando avviene l'incarnazione di Cristo, il Logos diventa figlio di Dio, generato da Maria e generato da Dio diventa figlio. Quindi la monade divina si dilata in una specie di diade e poi a Pentecoste, con un nuovo effluvio di dynamis, diventerà una triade. Si tratta però di una triade fondata sulle operazioni, sulle cose che Dio fa nel mondo, nella storia e non sulle persone. Qual è la differenza? La differenza è che la monade, in fin dei conti, resta in divisa, si diventa una diade, si diventa una triade, ma resta una monarchia. C'è un solo principio che non è neanche il padre, è Dio e basta, perché chiaramente il padre esiste se c'è il figlio. Il punto qual è? È che alla fine della storia del mondo, alla fine della storia della salvezza, quando il compito delle dynamis verrà esaurito, lo Spirito Santo verrà riassorbito nel Logos e il Logos verrà riassorbito nella monade. Si rifanno allo scritto paolino: Dio sarà tutto in tutti. Quindi, storicamente, il monachianesimo di Marcello è importante non solo perché fece sentire il suo influsso nelle decisioni di Nicea, le vediamo subito, ma anche perché condizionò per lungo tempo gli esponenti orientali di tradizione alessandrina, i quali videro in lui un pericolo anche maggiore di quello rappresentato da Ario. E proprio questa presa di coscienza avrebbe favorito la reazione antinicena e filoariana. Adesso non mettiamo troppa carne al fuoco, ma immaginatevi soltanto di essere seduti in Parlamento non al posto di Costantino, bensì al posto di Alessandro, al posto di Ossio. Vi rendete conto del problema di Ario che sarà alla vostra destra nel momento in cui voi siete seduti al posto di Alessandro o di Ossio, ma vi renderete conto anche del problema del pericolo di Marcello, che sarà alla vostra sinistra in prospettiva. E capirete che bisogna sì provvedere contro Ario, ma non trascurare il pericolo di Marcello. Ora noi per capire cosa diceva Marcello di Ancira in prima persona abbiamo dei frammenti, quindi abbiamo riportati quattro, così senza andare troppo in lungo cerchiamo di compendiare la sua prospettiva e di capirne anche l'importanza. Allora, nel primo di questi quattro leggiamo: prima di discendere e di essere generato per mezzo della Vergine era soltanto Logos. Infatti, che cos'altro era prima di assumere la carne umana ciò che è disceso negli ultimi giorni, come egli stesso ha scritto, ed è stato generato dalla Vergine? Nient'altro era che Logos. Qui, quando si parla della generazione per mezzo della Vergine, Marcello usa in greco il verbo tikto, e lo usa soltanto per indicare l'incarnazione del Logos, mai per indicare il passaggio dalla potenza all'atto del Logos. Cioè, il verbo viene generato soltanto una volta, quando diventa figlio. E quando è che diventa figlio? Non quando passa dalla potenza all'atto, cioè quando Dio dice sia la luce. Quello non è il momento in cui il Logos diventa figlio di Dio. Il Logos a quel punto è la parola di Dio. Diventa figlio di Dio quando entra nel seno della Vergine Maria e diventa un essere umano, e a quel punto diventa figlio di Maria e figlio di Dio. Prima era soltanto Logos, su questo vedete com'è chiaro Marcello. Frammento successivo. Col dire in principio era il Logos, Giovanni 1.1, la scrittura dimostra che il Logos esiste in potenza nel Padre. Infatti, il principio di tutte le cose create è Dio, dal quale derivano tutte le cose, prima Corinzi 8,6, e col dire che il Logos era presso Dio, ancora Giovanni 1,1, dimostra che il Logos è in atto presso Dio. Infatti, per suo mezzo sono state fatte tutte le cose, senza di lui nulla è stato fatto. Vedete quando è che è in atto? Relativamente alla creazione, è in atto il Logos. Continua Marcello, col dire poi che il Logos è Dio, sempre Giovanni 1.1, dimostra di non dividere la divinità, poiché il Logos è in lui ed egli è nel Logos. Infatti dice, il Padre è in me e io sono nel Padre. Questo è con un salto da Giovanni 1 a Giovanni 10.38. È fondamentalmente un'esegesi del primo passo, del primo versetto del quarto Vangelo. Marcello lo sta interpretando in armonia con la propria dottrina, così come fanno tutti gli esegeti del mondo. Normalmente però ci si augura che un esegeta abbia cura di armonizzare l'esegesi con il proprio sentire, con la propria sensibilità teologica e soprattutto con la tradizione della Chiesa, che di quella sensibilità teologica dovrebbe essere il fondamento e anzi il sostegno. Invece qui vediamo che l'indivisibilità della monade divina viene attestata, viene protestata anche quando il Logos passa in atto, non è avvenuta alcuna scissione, e neanche quando c'è l'incarnazione avviene una vera e propria scissione. È un momentaneo prolasso della dynamis divina, è qualcosa di destinato a rientrare. I sostenitori della dottrina delle ipostasi invece ricavavano da il Logos era presso Dio la sua esistenza come ipostasi distinta dal Padre, proprio sullo stesso versetto. Invece Marcello ne ricava non il suo distinguersi, ma il suo esteriorizzarsi rispetto al Padre, però solo come facoltà operativa. Voi capite la sottigliezza, se volete, di questa distinzione teologica. Beh, questa sottigliezza è valsa un ribilanciamento inatteso per alcuni del Parlamento Niceno. Il terzo frammento invece dice: se avvenisse soltanto la dilatazione dello spirito, giustamente il Logos sembrerebbe essere una sola cosa e la stessa rispetto a Dio. Ma se si tiene conto che la carne si aggiunge al Salvatore, la divinità appare dilatarsi per la sola attività. Così, giustamente, la monade resta in effetti indivisa. Questo che cosa vuol dire? La dilatazione dello spirito. Spirito è chiaramente la parola greca pneuma. Pneuma va qui inteso in senso generico, come termine indicativo della sostanza della natura divina, secondo un uso che era comune, che è attestato già a partire dal secondo secolo, se non altro perché vi ricordate Gesù alla Samaritana in Giovanni 4, quando dice Dio è spirito, quindi Dio è spirito permette di attestare che la parola spirito può individuare la sostanza divina. Marcello in questo passo spiega che la dilatazione della monade col passare in atto del Logos avviene soltanto sul piano dell'operazione e non della distinzione delle ipostasi. Cioè Dio comincia a fare qualcosa che non stava facendo prima, la creazione per esempio, ma questo non comporta una distinzione delle ipostasi. Lui ripudia assolutamente, ed è per questa radicalità, in tale rifiuto, che viene detto un monachiano radicale, di tipo modalista, ma chiaramente è una distinzione importante la sua dottrina del Logos rispetto a Sabellio. Il fatto che questa dilatazione ha impostato l'incarnazione del Logos, ha aggiunto un soggetto nuovo, sì, ma questo soggetto è l'uomo Gesù. Quello è il nuovo soggetto. Allora così risponde Marcello alla domanda: e allora Gesù quando prega, che senso ha che Gesù preghi se in fondo il figlio e il padre sono la stessa monade? Marcello dice: no, ma quello è Gesù che prega, non è il Logos, è l'uomo Gesù che prega a Dio perché l'uomo Gesù è chiaramente creato. Adesso voi non dite una sostanza, due persone, una persona, due sostanze, quello sarebbe il dogma di Calcedonio, arriverà nel 451, qui siamo molto molto indietro, alcuni grandi teologi come Tertulliano e come Origene le avevano capite queste cose, ma non erano affatto dottrina condivisa, non ancora, se non sul piano della preghiera e della liturgia. E infatti abbiamo un Marcello di Ancira che può argomentare in questo modo che noi giudichiamo assolutamente eterodosso, senza che perciò gli piova addosso la fine del mondo in un contesto. Ecco, se oggi le proposizioni di Marcello di Ancira le esprimesse un vescovo, chiaramente sarebbe passibile di condanna come un San Sebastiano di Frecce. Veniamo all'ultimo frammento che dice: Presto ora fede alle sacre scritture che Dio è uno solo e che il suo Logos è proceduto dal Padre perché tutte le cose fossero create per mezzo di Lui. Sempre Giovanni 1,3. E dopo il momento del giudizio, questo è il frammento escatologico da cui conosciamo la dottrina escatologica di Marcello, e dopo il momento del giudizio e la restaurazione di tutte le cose e la distruzione di ogni potenza avversa, allora egli stesso si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, cioè a Dio Padre. E questo non lo dice da sé Marcello, lo dice citando 1 Corinzi 15, 28, 24. Chiaramente non armonizza 1 Corinzi 15 a Giovanni 1,3, armonizza Giovanni 1,3 a 1 Corinzi 15. E non vale la proprietà commutativa in esegesi, non è che interpretare un passo sulla base di un altro sia lo stesso che fare il viceversa, lo vediamo in modo lampante proprio con questo caso di Marcello. E perché così il Logos sia in Dio come lo era anche prima che il mondo fosse. Poiché infatti precedentemente nessuno esisteva se non soltanto Dio e tutte le cose sarebbero state create per mezzo del Logos, allora è proceduto il Logos con efficacia operativa, questo Logos che è dal Padre. Ecco, quindi alla fine della storia del mondo, il Logos tornerà rispetto a Dio nella posizione in cui era prima della creazione, cioè nella primitiva condizione di immanenza. Cioè, torna ad essere quell'attività di Dio non personale, così che la monade, dopo essersi dilatata, si contrarrà nuovamente nella sua forma archetipica originaria. E da qui gli avversari di Marcello dedurranno, in modo non a torto, ecco, che tale affermazione imponeva di concludere che il regno di Cristo fosse destinato ad avere fine, e su questo si sarebbero appuntate molte delle sue critiche. Adesso già sapete perché diciamo nel simbolo niceno, anzi nel simbolo niceno costantinopolitano, perché noi recitiamo nella formula ritoccata nel 381, e il suo regno non avrà fine. Il suo regno non avrà fine è precisamente una contestazione delle dottrine di Marcello di Ancira. Se oggi ascoltando questa trasmissione, vi riportaste a casa anche solo che il Concilio di Nicea non condannò di fatto soltanto Arrio e l'arianesimo, ma anche il monachianesimo uguale e contrario alla posizione di Arno, che era espressa da Marcello di Accia, questa trasmissione aveva avuto il suo importante senso e avremmo fatto tutti quanti un passo in più per una comprensione non banale della storia del dogma. Arriviamo adesso al simbolo miceno. Abbiamo detto che probabilmente si svolge sotto l'influsso di Ossio di Cordova, in questa fase della controversia, e lui a essere più in grazia dell'imperatore. Eusebio di Acerra, Eusebio stava facendo produrre col permesso dell'imperatore tanti codici, tante copie della Bibbia. Era già all'opera, Eusebio faceva cose anche molto benemerite, se noi supponiamo che la maggior parte dei manoscritti del IV secolo, almeno quelli integrali della Bibbia, risalgano a quella batteria di copie voluta da Eusebio e finanziata da Costantino. Quindi non vi immaginate i buoni e i cattivi. Questa è tutta gente che sta dando l'anima e anche il sangue, in qualche caso, per la causa dell'ortodossia. Ognuno come la capisce e chiaramente ognuno ci mette tutto quello che ha. Quindi in questa fase è Ossio però che ha un'influenza maggiore su Costantino ed è lui che ha suggerito probabilmente a Costantino di risolvere la controversia con il raduno di un concilio ecumenico. Questo concilio, come sappiamo, fu convocato a Nicea per il maggio del 325. Il 20 di quel mese, cioè il 20 maggio 325, alla presenza dell'imperatore cominciarono i lavori. Erano circa 250 i vescovi presenti allora, ed erano per la quasi totalità orientali, mentre si dice ai 318, quello è per un riflesso nobilitante e accrescitivo con riferimento biblico, furono probabilmente un po' di meno i padri presenti. Vi dicevo anche che su questi lavori siamo mal ragguagliati perché abbiamo perso gli atti ufficiali. Abbiamo quelli di Efeso, che è un concilio più tardo, ma per quanto riguarda i primi due concili abbiamo molto, molto. Molta penuria di materiali. Comunque qualcosa possiamo ricostruire dello svolgimento essenziale. Ci furono due momenti fondamentali. Nel primo di questi si mise in chiaro l'eterodossia della dottrina divulgata da Ario e dai suoi sostenitori, tutti presenti ai lavori. Nel secondo si giunse ad una positiva affermazione della dottrina ortodossa. Questo secondo momento fu molto laborioso. Sul condannare Ario si fece abbastanza presto. Però Ario e i suoi cercarono di vendere cara la pelle, giustamente, e si rivelarono molto duttili e intelligenti, duttili intellettualmente e intelligenti politicamente, perché si rivelarono in grado di accettare e interpretare in modo compatibile con la loro dottrina varie formulazioni di fede che furono proposte. Il figlio deriva da Dio? Sì, perché no? Il figlio è potenza reale, perché no? Gli ariani rispondevano sempre così, perché no? Certo, possiamo accogliere questo, non è diverso da ciò che diciamo noi. Il figlio è immagine perfetta del padre, e gli ariani insistevano, per noi va bene anche questo, quindi avete detto che non vi va bene la nostra professione, ma non avete ancora detto positivamente qual è la professione giusta. E per ora tutto quello che voi dite ci sembra compatibile con quello che pensiamo noi, dicevano gli ariani. E quindi a questo punto, per sbloccare la situazione, nella coalizione anti-ariana, che era formata, vi ricordate il Parlamento, da origeniani moderati e da monarchiani, quindi da Ossio fino a Marcello c'era una bella distinzione, ma tutti quanti avevano in odio la carta di Ario e cercavano quindi di pronunciare una definizione che fosse al contempo espressiva della loro fede e impossibile per gli ariani da accettare, così da portarli allo scoperto in modo definitivo, così da stanarli, diciamo, con questa parola un po' forte. E forse furono proprio i monarchiani, diciamo quelli del partito di Marcello, a proporre la chiave di volta del concilio, la parola che tutti quanti noi conosciamo come caratteristica della dottrina di Nicea. Il figlio è consustanziale al padre, anzi, come dicevamo in greco, è homoousios al padre, homoousios to patre, perché lo diciamo in greco, non per un vezzo intellettualistico, snobistico, ma perché dobbiamo ricordarci che quando noi diciamo consustanziale, lo diciamo con la coscienza formata dal catechismo di Giovanni Paolo II, e quindi abbiamo presente che sostanza significa soltanto sostanza e mai in nessun caso, in nessun senso, ipostasi. Nella 325 invece l'uso di sostanza era soggetto a quella distinzione filosofica tra usia prima e usia seconda che anche Aristotele aveva formulato, per cui usia è la mia sostanza di essere umano e in quanto tale è la vostra medesima, è comune a tutti quanti noi che stiamo collegati in questo momento. O usia può intendersi anche come identificativo della mia essenza personale e quindi in pratica come espressione della mia individualità. In questo senso, nel secondo senso, il termine veniva a essere pericolosissimo perché diventava sabelliano, andava a dire che il padre e il figlio sono di fatto la stessa persona. Nel primo senso, invece, sarebbe stato un monarchianesimo moderato, compatibile con la dottrina origeniana delle tre ipostasi. Domanda: qual è l'accezione esatta con cui intendiamo usia? Questo Nicea non ce lo dice. Perché chiaramente il fronte, del Parlamento era già risicato per ottenere l'adozione della categoria di usia, se si fossero messi a discutere anche sull'interpretazione di homoousios, se si fossero messi anche a discutere sull'interpretazione autentica di homoousios, non ne sarebbero venuti fuori e non sarebbero riusciti a sopraffare il fronte ariano. Quindi in quel momento si esigeva che si formasse una coalizione, diciamo, trasversale, una coalizione d'occasione da Ossio a Marcello, forse Simonetti dice fu Marcello, fu dall'area di Marcello che si propose in senso monarchiano addirittura la categoria di homoousios. Questa categoria era inaccettabile per gli ariani, assolutamente inaccettabile. Era anzi contestata da molti, normalmente si dice ah, perché non è un termine biblico, sì, questo è uno dei temi. Ma più sentito dallo studio a posteriori che dai contemporanei. Quanti tra i contemporanei oggi di lì obiettarono questo, lo fecero marginalmente e non come argomento principale, laddove il ricorso alla filosofia nel IV secolo era già amplissimo nello sviluppo dogmatico. Non è che adesso l'homoousios è una rivoluzione da questo punto di vista, dirlo sarebbe una grossezza che vogliamo risparmiarci. Quindi l'occasione si presentò buona con questo homoousios. Se ne diedero varie interpretazioni, si aprì un conflitto interno all'emiciclo dei padri. Fu Costantino però che lo impose, perché Costantino ci vide lo strumento buono per chiudere la questione senza lasciare dei vincitori troppo evidenti. Era uno dei suoi obiettivi anche, voleva restare lui il vincitore del concilio. Poi personalmente avrebbe cambiato parere di lì a pochi anni, però in quel momento lui risolveva un problema postogli da molti, lo risolveva senza consacrare come vincitore nessuno. Alessandro sì, avrebbe accettato, alla fine avrebbero sottoscritto tutti, a parte gli ariani, però con un tale cumulo di non detti che avrebbero riportato a delle enormi lotte nei decenni successivi. Dopo l'approvazione dell'uso del termine homo ousios, si cercò un contesto come formalizzare l'adozione di quella categoria. E si decise di proporre una confessione di fede. Si scelse quella piuttosto generica, battesimale, presentata da Eusebio di Cesarea, ci arriviamo, a Eusebio di Cesarea, che propone la base del simbolo niceno. Cioè Eusebio di Cesarea, che era partito con l'idea di difendere Ario, quando ha visto che l'arianesimo veniva condannato e che l'imperatore aveva deciso così, cerca di accomodarsi in modo da limitare il danno per Ario per quanto possibile, poco, e soprattutto di limitarlo per sé. Lui non voleva a questo punto farsi vedere troppo intimo di Ario da parte di Costantino, e per questo ha cercato di collaborare. Una volta che aveva capito dove andava a ricadere il concilio, quindi diede l'idea al concilio: perché non aggiungiamo homo ousios in questa bella formula battesimale che usiamo noi a Cesarea, così mostriamo l'unità della fede in riferimento a un atto liturgico, una cosa bella. E dissero: va bene, usiamo questo tuo documento. E a quel punto si sarebbe aperto il terzo fronte per il povero Eusebio di Cesarea, il quale da un lato doveva rendere conto all'amico Ario di cui condivideva alcune idee, anche se non le più radicali, dall'altro sapeva di avere dei rapporti politici con Costantino da cui dipendevano molte sue idee, non esclusa anche quella della diffusione dei libri sacri. Quindi, se vuoi fare questo progetto, non ti devi inimicare l'imperatore. Dall'altro c'era che tutta questa storia andava proposta alla sua comunità che lo aspettava a Cesarea con una narrazione decente, cioè Eusebio sarebbe dovuto tornare a Cesarea potendo narrare di non aver tradito il suo amico Ario, cosa che invece poteva sembrare, di non aver agito per piaggeria nei confronti dell'imperatore, cosa che invece poteva sembrare, ma di aver fatto tutto il meglio soltanto per la dottrina della Chiesa. Questo lo vedremo nel terzo testo. Ve lo anticipo qui perché vi rendiate conto della continua osmosi di questi testi. Non facciamo come a scuola quando gli studenti dicono: no, ma questo non c'era da studiare. Sono tutti testi collegati, sono tutti in mutuo rapporto di immanenza ed è difficile, per non dire impossibile, comprenderne ognuno senza comprendere e quindi a priori conoscere gli altri. Quindi alla fine tutti sottoscrissero questo testo che adesso andiamo a leggere, a eccezione di Ario e dei suoi fedelissimi, i quali furono condannati ed esiliati. Il simbolo niceno dunque si articola in due parti. La prima è una formula di tipo battesimale, quella proposta da Eusebio di Cesarea, che è stata adattata con l'inserzione di alcune espressioni decisamente anti-ariane. La seconda parte è un anatematismo, cioè una formula di condanna. Questa è una scrittura che resterà peculiare di tutte le definizioni dogmatiche dei concili. Prima stabiliamo, poi condanniamo. Magari nel processo di elaborazione avveniva il contrario, cioè che prima si condannava e poi si stabiliva, però nell'espressione della fede si procedeva così: da un lato si stabilisce la retta dottrina, dall'altro si condannano le deviazioni. Nella prima parte di questo simbolo, dunque, il figlio è detto della stessa usia del padre, nella seconda parte si condanna colui il quale non affermi che il figlio deriva dalla stessa ipostasi e usia del padre. Ipostasi e usia. Deriva dall'ipostasi del padre? Beh, questo lo diciamo anche noi oggi. Deriva dall'usia del padre? Noi diciamo, certo, dall'usia del padre, nel senso che è consustanziale. Però ci rendiamo conto che se mettiamo vicine queste due parole, il sospetto che siano usate come sinonimi è più che legittimo. E questa cosa avrebbe prodotto infiniti lutti agli Achei, riecheggiando Omero nella nota traduzione italiana. Dunque, il concilio proponeva una formula ambigua, anodina, che identificava usia e ipostasi, e questo permetteva di interpretare homoousios non solo nel senso che il padre e il figlio partecipano della stessa usia, ciò che facciamo anche noi oggi, ma anche che essi sono una stessa ipostasi, affermazione monarchiana che escludeva la dottrina delle tre ipostasi, che si era largamente diffusa in Oriente, e dava al simbolo una significazione vicina alla dottrina di Marcello, per respingere la quale ci si limita alla negazione che il regno di Cristo abbia fine. Dunque leggiamo il simbolo, che è piuttosto breve e molto più breve di quello che sappiamo a memoria, perché chiaramente ne conosciamo la redazione costantinopolitana di più di mezzo secolo più tardi. Noi crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, generato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio. Luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, consustanziale al Padre, per mezzo del quale sono state create tutte le cose in cielo e in terra. Egli, per noi uomini e per la nostra salvezza, è disceso e si è incarnato, si è fatto uomo, ha patito ed è risorto il terzo giorno. È risalito al cielo e verrà a giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo. Punto. Fine della prima parte del simbolo. Poi gli anatematismi. Quelli che dicono c'è stato un tempo in cui non esisteva, o non esisteva prima di essere stato generato, o è stato creato dal nulla, o affermano che egli deriva da altra ipostasi o sostanza, o che il Figlio di Dio o creato o mutevole o alterabile, tutti costoro condanna la Chiesa cattolica e apostolica. Vedete com'è solenne la definizione. Questo è il primo concilio ecumenico. Evidentemente ha un valore fondativo per tutti i cristiani, anche per noi cattolici oggi, benché non sia stato convocato da un papa, così come noi oggi intendiamo la dottrina del concilio, e non da oggi. Fu però convocato da un imperatore, neanche sacerdote, neanche battezzato. La domanda però è un'altra. Questa dottrina, la dottrina del simbolo niceno, così come ve l'ho letta adesso, che è come risulta il simbolo niceno, rispecchia la nostra fede cattolica? La risposta è no. Questo lo voglio sottolineare non per spirito iconoclasta, cioè nei guardi di Dio, ma per chiarire, se mai ce ne fosse ancora bisogno, visto che lo ripeto fino allo sfinimento e a rendermi noioso a me stesso, che non tanto i rapporti di forza in momenti di frizione puntuale definiscono la fede della Chiesa, ma la ricezione della medesima nel lungo periodo. Gli errori che sono contenuti in questo testo, per esempio nella sinonimia tra ipostasi e sostanza, sarebbero stati corretti successivamente e noi avremmo avuto non una delle versioni di compromesso che furono tentate tra gli anni 40 e gli anni 60 del IV secolo, ce ne sarebbero state tante di queste versioni. Proposte per risolvere questo problema, la sinonimia tra usia e ipostasi e quindi il corretto significato di homoousios da attribuire al Figlio di Dio. Quindi noi non abbiamo questa dottrina, ma la sua versione, così come è stata a sua volta ricevuta da un'altra temperie ecclesiale che non ha negato Nicea, ma l'ha spiegata, l'ha purificata. E questo spiega ciò che Benedetto XVI, già da quando era solo Joseph Ratzinger, spiegava con insistenza. Non esiste ed è fallimentare nella storia della Chiesa un'interpretazione della rottura, un'ermeneutica della rottura e della discontinuità. Non esiste neanche una ermeneutica fissista, immobilista, per cui nulla cambia, tutto si ripete soltanto. No, ci ha sempre insegnato Ratzinger, Benedetto XVI. Esiste un'ermeneutica della riforma nella continuità e la crisi ariana del IV secolo dimostra probabilmente il primo grandissimo esempio sul piano sia dogmatico sia ecclesiale barra ecclesiastico. Quindi torniamo adesso a soffermarci un qualche minuto sul simbolo niceno. Le chiose che sono state addotte sono evidenti, ve lo potrei chiedere anche se stessimo parlando vis-à-vis, quali sono i passaggi che secondo voi sono stati aggiunti alla formula proposta da Eusebio? Beh, la sostanza del Padre chiaramente è stata aggiunta, mentre che Gesù fosse il figlio di Dio, che fosse generato dal Padre, era qualcosa che con qualche distinguo poteva essere ammesso anche dagli ariani. In questo senso Eusebio cercava di parare il colpo all'amico Ario. Solo che il sinodo non si è accontentato, il concilio, di prendere il suo testo e di sottoscriverlo, ma lo ha manomesso in senso fortemente antiariano, così che gli ariani fossero costretti a venire allo scoperto. E Dio da Dio, forte ma ancora accettabile per gli ariani. Ario distingueva tra il Dio del prologo di Giovanni con l'articolo e Dio senza articolo, che viene detto sempre nel prologo di Giovanni, riferito al verbo. Luce da luce, la metafora della luce avrà nel corso del IV secolo non solo una fioritura letteraria importante, ma anche questa non era impossibile per gli ariani da comprendere e da accettare. Dio vero da Dio vero, chiaramente è una ripetizione del Dio da Dio, ma in forma più forte e inaccettabile per gli ariani. Generato, non creato, anche questa precisazione cerca di scovare, di mettere alle strette l'ambiguità, l'ambivalenza di Ario nell'uso dei termini generato e creato. Vi ricordate che in certi testi Ario dice generato, in certi dice creato e li usa come sinonimi. Il concilio sceglie, generato va bene, è conforme alla dottrina tradizionale come già l'ha elaborata Origene, creato non va bene, questa deriva ariana va negata. Consustanziale al padre, è chiaramente il cuore del simbolo, si trova anche alla metà esatta del paragrafo, e sulla consustanzialità abbiamo già detto tutto quello che potevamo dire. Chiaramente l'ultimo passaggio è quello contro Marcello di Ancina. Quindi il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo. Avete notato che il testo di Nicea è molto molto stringato rispetto alla sua redazione niceno-costantinopolitana. Noi dello Spirito Santo diciamo qualcosa in più. Il problema è che come abbiamo già detto tante volte a proposito della Trinitaria, un conto è quello che si dice nella preghiera, nelle forme eucologiche, un conto è quello che la dottrina teologica arriva a dire seguendo la riflessione. seguono poi gli anatematismi, che sono tutti quanti in senso anti-ariano. C'è stato un tempo in cui non esisteva prima di essere stato generato, è stato creato dal nulla, o affermano che egli deriva da altra ipostasi o sostanza, o che il figlio di Dio o è creato, o è mutevole o alterabile. Tutti costoro condanna la Chiesa cattolica e apostolica. Chiaramente poi sulla questione di Marcello Biancire e sull'inasprimento della lotta alle sue posizioni, che si farà più forte nei decenni a seguire, dovremo parlare meglio nelle prossime puntate. Adesso abbiamo accennato solo qualcosa, purtroppo anche in maniera non precisissima, ma gioco forza data la circostanza. È importante però in merito proprio alla temperie immediata del Concilio di Nicea, leggere la lettera di Eusebio di Cesarea alla sua comunità. Io ho già accennato qual è il problema. Eusebio si collocava a mezza strada tra Ario e Alessandro, era subordinazionista, ma non come Ario, a differenza di Ario, considerava il figlio generato realmente dal padre, anche se preferiva non stare a indagare troppo i modi di tale generazione. Politicamente però aveva appoggiato Ario fin dalla prima ora, insomma il concilio l'aveva messo in difficoltà. Adesso Eusebio aveva badato a se stesso e ora doveva giustificarsi, soprattutto agli occhi della comunità, come vi avevo detto, offrire una narrazione accettabile del modo in cui aveva gestito l'evoluzione, diciamo così, della sua parabola politica in relazione al suo amico Ario. E qui c'è la spiegazione. Cominciamo a leggerla, visto che è qualche paginetta e dobbiamo andare piuttosto di corsa per chiuderla in tempo. Ciò che riguardo alla fede della Chiesa è stato fatto nel grande concilio riunito a Nicea, è naturale che voi, carissimi, l'abbiate appreso anche da altra fonte, dato che la fama è solita precedere l'esatta informazione sui fatti. Già, vi viene da sorridere. Non è come sembra, sta dicendo Eusebio, non è come vi hanno raccontato. Ma perché da tali dicerie la verità non vi venisse annunciata in modo diverso, ho ritenuto necessario inviarvi prima il testo relativo alla fede presentato da me, e poi il secondo che è stato pubblicato con l'inserzione di alcune aggiunte alle nostre parole. Il testo da me presentato, che alla presenza del nostro imperatore carissimo Dio fu letto e riconosciuto andar bene, e che fu dichiarato come si conviene, è di questo tenore. Due punti, c'è la citazione. Come abbiamo ricevuto dai vescovi che ci hanno preceduto e nella prima istruzione e quando abbiamo ricevuto il battesimo, come abbiamo appreso dalle sacre scritture e come abbiamo creduto e insegnato sia da preti sia da vescovi, così anche ora crediamo e presentiamo a voi la nostra fede. Eccola. Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore Gesù Cristo, il Logos di Dio, Dio da Dio, luce da luce, vita da vita, figlio unigenito, primogenito di tutta la creazione, generato dal Padre prima di tutti i tempi, per mezzo del quale sono state create tutte le cose. Per la nostra salvezza egli si è incarnato, è vissuto fra gli uomini, ha patito, è risorto il terzo giorno, è risalito al Padre e verrà di nuovo con gloria a giudicare i vivi e i morti. Crediamo anche nello Spirito Santo. Ognuno di questi crediamo che sia ed esista. Il Padre è veramente Padre, il Figlio è veramente Figlio, lo Spirito Santo veramente Spirito Santo, come anche il nostro Signore, inviando i suoi discepoli ad annunciare il messaggio, ha detto: andate e insegnate a tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28-19. Abbiamo confermato anche di essere di quest'idea su tali argomenti e di esserlo stato già da molto tempo e di essere fermi su questa fede fino alla morte, condannando ogni empia eresia. Attestiamo in tutta verità, al cospetto di Dio Onnipotente e del Signore nostro Gesù Cristo, di aver sempre pensato così nel cuore e nell'anima, da quando conosciamo noi stessi, e di pensarlo e dirlo anche ora, potendo dimostrarvi con prove e persuadervi che anche nel tempo passato così abbiamo creduto e insegnato. Questo, qui finisce la citazione, e questo è il testo che Eusebio racconta ai suoi preti e ai suoi fedeli a Cesarea di aver presentato al concilio. E spiega: dopo che esposi questa professione di fede, a nessuno si presentò l'occasione di controbattere, ma per primo lo stesso nostro imperatore, carissimo a Dio, attestò che essa era esattissima. Dichiarò che egli stesso pensava così e invitò tutti ad approvare la professione, sottoscriverne la dottrina ed essere d'accordo con essa, aggiungendo soltanto il termine consustanziale che egli stesso interpretò dicendo, due punti aperte virgolette, ora Eusebio riporta le parole che egli dice essere di Costantino. Si dica che il figlio è consustanziale non secondo quanto accade ai corpi, e che egli né per divisione né per qualche scissione ha avuto sussistenza dal padre. Infatti la natura immateriale, intellettuale e incorporea non può essere soggetta a ciò che succede ai corpi, e anche in forza delle parole divine e segrete conviene pensare così. Certo che questo imperatore neanche battezzato, che già discetta di teologia, è qualcosa su cui gli storici hanno discusso. C'è chi pensa che queste siano tutte invenzioni di Eusebio, c'è chi pensa che Costantino, seguendo una prassi comune prima, nei primi secoli, rimandasse l'ora della conversione, del battesimo, ma che appunto la conversione del 313 fosse vera ed effettiva in lui, e che nel frattempo, in quei 12 anni, la sua preparazione teologica sia cresciuta in modo consistente, tanto da formarsi un'opinione cristologica e trinitaria di questo livello. Quindi, la precisazione che fa Eusebio ai suoi fedeli e ai suoi preti è: sì, il termine consustanziale non ce l'ho messo io, ce l'ha messo l'imperatore. Però l'interpretazione che mi ha dato è chiarissima, si limita a precisare che è della stessa sostanza, ma non nel senso in cui si può interpretare la cosa pensando alla generazione animale, cioè che da un uomo ne nasce un altro, o che avviene una divisione all'interno della divinità, perché questa cosa non può esistere né la generazione animale né la suddivisione della natura divina. Tale spiegazione ci fornì il sapientissimo e piissimo imperatore. Essi invece, col pretesto di aggiungere consustanziale, hanno composto questo testo. E adesso rileggiamo per la terza volta il testo niceno così come ce l'abbiamo, come ce lo importa Eusebio, adesso senza stare a porre le questioni. Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, generato, vedete che si dice il Figlio e non il Logos qui, generato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Le prime due già c'erano, la terza no. Generato, non creato, consustanziale al Padre, per mezzo del quale sono state create tutte le cose, in cielo e in terra. Egli, per noi uomini, per la nostra salvezza, è disceso e si è incarnato, si è fatto uomo, ha patito ed è risorto il terzo giorno, è risalito al cielo e verrà a giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo, quelli che dicono c'è stato un tempo in cui non esisteva o non esisteva prima di essere stato generato o è stato creato dal nulla o affermano che egli deriva da altra ipostasi o sostanza o che il figlio di Dio è stato o creato o mutevole o è alterabile, tutti costoro condanna la Chiesa cattolica e apostolica. Adesso riprende il discorso Eusebio. Una volta proposto da loro questo testo, in che senso essi affermassero dalla sostanza del Padre e consustanziale al Padre, non gliel'abbiamo lasciato passare senza averlo esaminato. Come dire, non vi crediate che abbiamo ceduto alla buona su un passo tanto controverso. Di qui ci fu un seguito di domande e risposte, e parlando, il senso di quelle espressioni fu esaminato attentamente. Quanto a dalla sostanza, essi dichiararono che indicava il derivare dal padre, ma non esistere come parte del padre. Chiaramente non si può pensare alla parte di una materia spirituale. Anche io ho ritenuto opportuno accettare questa interpretazione della dottrina ortodossa, che afferma che il figlio deriva dal padre, ma non è parte della sua sostanza. Perciò anche io sono stato d'accordo con questa interpretazione e non ho respinto il termine consustanziale, perché avevo davanti agli occhi la finalità della pace e l'esigenza di non allontanarmi dalla retta interpretazione. Vedete che nonostante tutto, nonostante la narrazione, che non senza un notevole impegno Eusebio sta proponendo al suo clero e ai suoi fedeli, non si tace il motivo politico oltre a quello teologico. Eusebio non nega che la discussione sarebbe potuta andare avanti, che il risultato per lui non sia veramente pienamente soddisfacente. Ma dice: ho riportato a casa il massimo che potevo riportare perché avevo davanti agli occhi la finalità della pace. Bisognava risolvere la questione e questo era, credetemi, il modo concreto per risolverla veramente. Nello stesso senso ho accettato anche generato e non fatto, poiché essi dicevano che il termine fatto è comune con tutto il resto delle creature che sono state create per mezzo del figlio e con le quali egli non ha nulla di simile. E qui mi viene forza, se volete, anche dall'usare in senso anti-ariano uno spunto dogmatico ariano. Anche Ario diceva che attraverso il figlio vengono create tutte quante le cose, però per lui, per Ario, la generazione già bastava essere buttati fuori dall'albero della divinità. Per Eusebio, dopo Nicea, non basta più. Adesso la generazione fa restare nell'albero della divinità, pur con le solite precisazioni che non si parli di una generazione fisica, corporea, eccetera. Perciò egli non è fattura simile a quelle create per mezzo di lui, ma è di sostanza superiore rispetto ad ogni cosa fatta, che le parole divine insegnano essere stata generata dal Padre, pur essendo il modo della generazione inesprimibile e inconcepibile da parte di ogni natura creata. Inesprimibile e inconcepibile saranno due termini fortunatissimi nella storia della dogmatica antica, perlomeno. Così anche, presa in esame nella discussione l'espressione il figlio è consustanziale al padre, si stabilì che ciò non è a mo' dei corpi e similmente degli esseri animati mortali, né per divisione della sostanza, né per scissione, e neppure con passione o mutamento o alterazione della sostanza e della potenza del padre. Cioè, non è che il padre viene sminuito per il fatto che c'è la generazione. Infatti, la natura ingenerata del padre è estranea a tutto ciò. Il figlio comunque è generato, è un'altra cosa. Non è una parte del padre, è della stessa sostanza, ma senza intaccarne la dignità. Invece, continua Eusebio, consustanziale al padre indica che il figlio di Dio non ha alcuna somiglianza con le creature create e invece è simile in tutto al solo padre che lo ha generato e non deriva da altra ipostasi o sostanza, ma dal padre. Se andrò bene a condiscendere all'imperatore che in persona dava questi chiarimenti, dato che venimmo a sapere che anticamente anche alcuni dotti e illustri vescovi e scrittori avevano fatto uso del termine consustanziale nella dottrina del padre e del figlio. Quali siano questi antichi scrittori, a noi non è dato saperlo, nel senso che non ci risulta. È questa una pia fraus di Eusebio nei confronti del suo clero? Può darsi. Chiaramente, in tal caso sarebbe interessante, anzi, in ogni caso è comunque interessante il riferimento agli antichi padri nel 325. A noi sembrano antichi quelli del 325, nel 325 ci si rifaceva a padri ancora più antichi, veri o falsi che fossero questi testimoni. Il criterio però resta evidente, l'antichità dei santi padri, è garanzia dell'ortodossia. Questo sia detto riguardo alla professione di fede, con la quale tutti fummo d'accordo, non senza esame, ma secondo i concetti esposti, che furono esaminati alla presenza dello stesso imperatore carissimo a Dio e risultarono in accordo con le spiegazioni che ho detto. Quanto all'anatematismo che essi aggiunsero alla professione di fede, ritenne che fosse senza danno perché proibiva di usare termini non attestati nella scrittura, a causa dei quali suole nascere quasi ogni occasione di disordine e confusione nella Chiesa. Perciò, dato che in nessuna scrittura divinamente ispirata si fa uso di dal nulla e c'è stato un tempo in cui non esisteva, e di ciò che segue non sembrò ben fatto dire e insegnare tali cose. Fui perciò d'accordo con l'imperatore che era di questo avviso, perché neppure nel tempo precedente ero stato solito fare uso di tali espressioni. Qui la cosa diventa anche parzialmente comica. Che lui da una parte dice: vedete che io non sono mai stato un ariano radicale, è vero che adesso l'ho lasciato condannare, mi dispiace per lui, però a onore del vero, io non ho mai detto ho sempre trovato eccessive le sue posizioni, non le ho mai sottoscritte, non ho mai detto dal nulla, non ho mai detto c'è stato un tempo in cui non esisteva, e abbiamo fatto bene a non scrivere queste cose, ecco il punto comico, perché effettivamente queste cose non sono contenute nella scrittura ed è un'occasione di grande disordine quando si introducono nelle professioni di fede termini che non sono presenti nella scrittura. Fa ridere perché? Perché questo argomento viene usato per giustificare l'aver abbandonato una posizione ariana radicale, ma non viene tirato fuori quando si parla dell'homo usius, non viene tirato fuori se non implicitamente laddove si dice sì, è vero, alcuni padri usavano questa cosa, non sta scritta nella Bibbia, ma alcuni padri antichi l'hanno usata, vera o falsa che sia questa cosa, però vi rendete conto che nel paragrafo immediatamente precedente aveva appunto introdotto e accettato una categoria non scritturistica, nel paragrafo successivo spiega sulla scorta di questo argomento, perché non ha accettato le categorie di quell'amico che da principio voleva difendere. Da parte sua c'è soltanto la dichiarazione: io non ho mai condiviso e non ho mai detto questi aspetti che indicano un subordinazionismo così radicale del Logos rispetto a Dio, a Dio Padre. Inoltre, non sembrò fuori luogo condannare la proposizione non esisteva prima di essere stato generato, in quanto tutti furono d'accordo che il figlio di Dio esiste prima di nascere secondo la carne. Qui ciurla nel manico, perché la questione non è esattamente se preesista all'incarnazione, ma se sia coeterno col padre pur non essendo ingenerato. Ma insomma, adesso è sul finire di questa difficile lettera, Eusebio sta cercando anche, se volete, di confondere un po' le carte in tavola per venirne fuori il meglio possibile di fronte al suo clero. Inoltre, il nostro imperatore, carissimo a Dio, con la sua parola spiegò che il figlio, secondo la sua nascita divina, è anteriore a tutti i tempi, poiché anche prima di essere generato in atto, fatto esisteva in potenza nel padre, senza generazione, perché il padre è sempre padre, come anche sempre re e sempre salvatore, in quanto è tutto in potenza ed è sempre uguale a se stesso. Qui l'apologia gli riesce molto più facile, bisogna dire, perché gli argomenti sono tradizionali, sono ampiamente consolidati nell'apologetica, sia quella del Logos e di Athetos e Proforikos, sia l'esigenza che Dio sia sempre uguale a se stesso. Quindi mi viene facile giustificarsi su questo punto. Ultimo paragrafo con il quale andiamo a concludere questa nostra lettura di tre documenti chiave da cui ripartiremo il prossimo mese. Ho ritenuto necessario, carissimi, inviarvi queste notizie per chiarirvi quale sia stato il criterio del mio esame e della mia approvazione e come coerentemente a volte abbia resistito fino all'ultimo momento quando trovavo difficoltà in espressioni scritte in modo diverso, altre volte invece abbia accettato senza far difficoltà espressioni che non provocavano danno quando, esaminati attentamente i termini, il loro concetto mi parve accordarsi con quanto io stesso avevo professato nella formula di fede che avevo prima proposto. Quindi la questione è sempre come fai a dire che hai proposto la nostra formula di fede se l'hai fatta snaturare a questo punto in modo tale da far condannare quello che eri andato per difendere. E Eusebio deve difendersi da una parte e dall'altra protestare anche la sua buona fede per il fatto che egli cercava la pace non soltanto sua, ma anche della Chiesa, fra le Chiese, e che quella di Nicea gli sembrava una soluzione di compromesso accettabile. Vedremo nelle prossime puntate che così non era, per varie ragioni legate anche a Marcello d'Ancira, lo vedremo meglio nelle prossime puntate. Per il momento vedo che sono alle strette con i tempi e non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla terza domenica di luglio, il 19 luglio 2020, sempre su Radio Maria alle ore 18 per una nuova puntata di Padre Nostro. Da Giovanni Marco Tullio è tutto, linea alla regia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.